Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi ci uniamo al ringraziamento di Camillo e Patrizia nella grazia del loro matrimonio, 45 anni or sono. Hanno molto sicuramente da ringraziare. Noi ringraziamo con loro di un'antichissima comunione con tutta la comunità, fin dagli inizi si può dire. Anzitutto invochiamo in questa Eucaristia la misericordia di Dio sul mondo intero. Per questo preghiamo per tutti coloro, per tutti i discepoli di Gesù chiamati ad accettare la croce per testimoniare il suo nome. Preghiamo per tutte le comunità, in particolare che testimoniano nella mitezza, nella sequela di Gesù, il suo nome.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9, i versetti dal 13 al 23. In quel tempo condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Parola del Signore.
Ecco lo sviluppo, l'inizio dello sviluppo della testimonianza del cieco dalla nascita, che come vedevamo Gesù ha guarito per sua iniziativa, per compiere le opere di Dio, perché fossero manifestate in lui le opere di Dio. E qui vediamo lo svolgersi di quest'opera di Dio. Molti vedono anche, poi pian piano andando avanti in questo racconto, il riflesso delle situazioni, della vicenda, della comunità che è rappresentata nel Vangelo, comunità giovannea, rispetto alla sinagoga. Quindi vedono un significato più adeguato di questo testo, non al tempo del ministero di Gesù dove è collocato, ma il riflesso della, della vicenda della comunità, c'è questa parola fuori dalla sinagoga che è unica, che si trova altre due volte nel Vangelo. Comunque vediamo adesso insieme quello che abbiamo, il Signore ci ha suggerito.
Sì, mi sembra che tutto questo racconto intero sia tutto intorno a questa manifestazione, dice Giovanni, dell'opera di Dio. Qui il manifestarsi dell'opera di Dio, come dire, spacca in due, ecco, tutti gli uomini, i giudei, il popolo si schiera. Mi viene in mente il prologo, che a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, ma i suoi però, dice, non l'hanno accolto. Colpisce molto perché c'è da un lato la testimonianza di questo che era stato cieco, che è disarmante, è una testimonianza assolutamente, come dire, indiscutibile. Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Non c'è nulla di più elementare di quello che lui dice, è la manifestazione dell'opera di Dio, senza nessuna glossa, senza nessuna interpretazione. Dall'altro invece questi farisei che sembra che cerchino di attenuare l'enormità di ciò che è avvenuto attraverso delle interpretazioni, delle letture. E allora mi colpisce molto come appunto la verità dell'opera di Dio possa essere ridotta dai discorsi dell'uomo, si possa tentare di annullarla, di coprirla con i discorsi degli uomini. C'è proprio una volontà. Poi mi colpiva questo fatto che si vede molto, con molta chiarezza, che accettare che questa opera sia avvenuta attraverso Gesù corrisponde a riconoscerlo come Cristo. Questo è fondamentale. Cioè, avevano già deciso che non doveva essere riconosciuto come Cristo, e quindi c'è un legame strettissimo fra l'opera che lui ha compiuto e il suo riconoscimento come il Messia, come l'inviato di Dio.
Da un lato sono colpita e non capisco bene, nel senso che non ci arrivo proprio a comprendere questa risposta di Gesù al versetto 3, che dice nell'uno i suoi genitori, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. E insomma, è una cosa enorme questa qua, cioè, e questa persona, non so, insomma, ha vissuto questa vita e in questa condizione, in attesa di Gesù che l'avrebbe liberato da questa cosa qua. Io anch'io altre volte, quando abbiamo letto questo brano, si legge questo brano, mi dico, ma accidenti, il Signore quanta libertà si è presa nei confronti di questo uomo, che è vero che è una sua creatura, ma veramente deve essere un mistero questo, perché opera in lui cioè questo gli appartiene suo, ecco. E qua credo che sia la mia fatica, insomma, non voglio dire che gli altri non lo capiscano bene, però veramente è una condizione molto, molto, secondo me, difficile, ecco, rimanere in questa, accettarla, ecco, nel momento in cui questo uomo si trova di fronte a Gesù e sente dire di lui che è così perché siano manifestate le opere di Dio. Beh, verrebbe da dire, ma perché non ha scelto un altro modo Dio per manifestarsi, proprio rendendo cieco un uomo dalla nascita? Quindi forse c'è qualcos'altro che io non capisco, ecco. E quindi vi ho messo così una mia fatica, ecco.
A questo cieco comunque è andata bene, e gli altri ciechi piuttosto? No, non voglio contraddire, dico, se alla conseguenza di quello che dici sarebbe piuttosto che gli altri allora ancora peggio, no? Cioè, questo qui, se è stato fatto cieco perché incontrasse Gesù, gli altri che sono ciechi, che non hanno incontrato Gesù? No, non, sottolineo quello che tu dicevi, se si guarda da questo punto di vista, allora però non vale solo per i ciechi.
Sì, cioè, infatti, è certo che infatti poi non mi fermo anch'io lì, anche se sono molto colpita da questa cosa, perché insomma, si evidenzia la condizione dell'uomo, la condizione dell'uomo senza il Signore, quindi è chiaro che mi contraddico io stessa mentre lo penso, cioè non è che il Signore si sia divertito a rendere cieco quest'uomo per poter far sì che incontrasse Gesù. È la condizione dell'uomo sulla faccia della terra dopo il peccato, dopo la situazione che si è venuta a creare al principio, ecco, e quindi Gesù che va a recuperare tutta questa umanità e prende un cieco, ma in lui credo che prenda tutta l'umanità, perché e porterà la luce a tutti, insomma, ecco, bisogna soltanto lasciarsi illuminare da lui, non ci sono altre condizioni, ecco, e questo passaggio, Gesù lo dice così, nel senso che colpisce, cioè secondo me, ecco, colpisce proprio per mettere in evidenza proprio quello che lui sta facendo, ecco, tutta l'umanità è in attesa del suo arrivo, lui è arrivato, ecco, adesso le cose possono, cioè non posso cambiare, sono già cambiate, ecco, la consapevolezza, questa è anche, questo è un dono.
Leggo alcuni brani che mi sono venuti in mente, soprattutto a proposito dei genitori, il Salmo 26-27, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Poi Isaia 49, che qui parla del ritorno di Israele, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. E poi invece un altro passo che mi è piaciuto è Osea 11, 7, che poi ha indicato, e, però leggendo un versetto prima, dice: il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. E qui mi sembrava appunto che anche i genitori erano a questo punto chiamati ad essere guariti da un'altra cecità, ma non hanno saputo, cioè sia i genitori che i giudei, ma non hanno saputo guardare in alto.
Io leggo alcuni versetti di un altro testo molto noto di Isaia, dove appunto si riprende questa cecità, e la cecità che Dio imputa a tutto il popolo. Dice: io sono il Signore che ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. E poi, ma tutto il capitolo bisogna leggere, perché è 42, tutto, va letto tutto. Poi dice al versetto 16: farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. E poi dice, a un certo punto, anche il capitolo 43 continua, versetto 8 dice: fa uscire il popolo cieco, che pure ha occhi, i sordi, che pure hanno orecchi. Dunque poi dice: voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, e il mio servo che io mi sono scelto, perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io, eccetera. Quindi appunto qui siamo di fronte a questa spaccatura, insomma, di prima dei capi, poi dei genitori e il figlio, e quindi insomma è un dramma all'interno di Israele, però appunto il Signore si è scelto i suoi testimoni.
Questa indagine che fanno i farisei, che percorre appunto tutto il capitolo, ecco, mi sembrava che fosse questa indagine è incentrata tutta sulla persona di Gesù. Infatti più volte chiedono: ma come ha fatto? Ma cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Ecco, e perché gli altri segni che ha fatto il Signore fino adesso, che poi sarebbe quelle dello storpio, sono avvenuti attraverso la parola. Qui invece il Signore ha compiuto un'azione, è come se fosse una parabola in azione, quindi cosa ha combinato costui che soprattutto è stato fatto di giorno di sabato? Questo è anche da se lo chiedevano, ecco, e questo appunto, come è stato detto, ha provocato una spaccatura, perché il cieco dice: ma guardate, sono proprio io, cioè era talmente evidente che non potevano nasconderlo questa cosa, però appunto c'è anche comunque la presunta violazione del sabato, ecco, e quindi è la persona di Gesù che è messa in discussione. C'è che cosa ha fatto. L'altra cosa che percorre appunto tutto il capitolo è questo timore dei capi, che abbiamo visto all'inizio della festa delle capanne, al capitolo 7, e terminerà con la paura dei discepoli al cenacolo, anche Giuseppe d'Arimatea. Insomma, sono 6 o 7 passi dove appunto c'è questo timore dei giudei, dei giudei abbiamo visto, ci hanno spiegato che sono i capi, ecco, sono i farisei, qui vengono proprio nominati i sinedriti, ecco, quindi insomma ripercorre così. Però se ho capito bene, adesso l'ha sottolineato anche Giovanni, ci sono due piani storici che ci sta presentando, cioè il fatto storico di Gesù e poi la chiesa di Giovanni, perché al tempo di Gesù non c'era la scomunica, anzi gli apostoli frequentavano il tempio, andavano a pregare, continuavano. Quindi questa è la chiesa di Giovanni che riflette, mi sembrava così, che l'esperienza della chiesa di Giovanni verrebbe letta nell'esperienza stessa di Gesù. È venuto in mente anche negli Atti degli Apostoli, alla guarigione dello storpio, che era evidente, eppure dicono i sinedriti: ecco, cosa facciamo? Qui è stato un miracolo evidente, ecco, cerchiamo che non parlino, che non divulghino questo miracolo.
Io volevo notare che i farisei sono citati al versetto 13, poi dopo al 16, e sono dentro a questo tema del sabato che viene introdotto e alla disputa. Si vede veramente che appunto viene messo il sabato come un punto di grande difficoltà, non è da Dio perché non rispetta il sabato, e viceversa l'evidenza del segno. E poi dopo sono introdotti al 18, viene introdotto il termine giudei immediatamente accostato, che ritorna ancora al 22, e dato che riprenderà la prossima pericope, versetto 24, chiamarono dunque di nuovo l'uomo, insomma mi sembra che in questo brano appunto i due termini siano praticamente sinonimi, perché i giudei, che sono i soggetti del versetto 22, chiamano per la seconda volta, ma la prima volta erano i farisei che avevano chiamato e avevano chiesto notizie. Mi sembra che in questo caso si coincidano. Ecco, mi chiedo appunto, a parte questa difficoltà storica, però il problema del sabato, il testo vuole presentarci come veramente una difficoltà delle autorità rispetto a Gesù, cioè questa sua interpretazione, questa sua libertà di azione.
Mi sembra che sono soprattutto nei sinottici che vediamo le discussioni sul sabato. Anche qui c'è, è ricordato, ma nel seguito non mi sembra che la discussione verta sul sabato, ma come è stato ricordato anche verte su che cosa si può dedurre da questo gesto di Gesù, se sia positivo, se sia il Cristo. Quindi sono vere, forse c'è un collegamento, ma nei sinottici abbiamo molti testi che sul sabato, come sappiamo. Qui sembra l'occasione per sviluppare una discussione su Gesù, chi è un profeta, eccetera. Principalmente l'osservazione che faceva Paolo al versetto 18, in questo caso i giudei, sembra, se noi prendiamo il racconto com'è, coincidono con le autorità. Le autorità sono i farisei prima e poi diventano i giudei. Quello che c'è da spiegare è perché sono chiamati giudei se coincidono. Perché sono chiamati giudei? Intanto i giudei allora qui non sono gli ebrei, ma sono le autorità in questo testo. E poi c'è da spiegare perché prima dice i farisei e poi qui parla dei giudei. È molto facile, e questo è un fenomeno che ciò che fa difficoltà è la parola giudei, nel senso che può avere diversi significati. Come abbiamo visto, la Pasqua dei giudei non è la Pasqua di un gruppo o la Pasqua delle autorità. La Pasqua dei giudei è usato in senso nazionale. Altri testi, come il capitolo 4 della Samaritana, ricordate? Gesù stesso si autoidentifica coi giudei. Noi adoriamo ciò che conosciamo. Lei dice: tu sei un giudeo, chiedi da bere a me samaritana. Dice: noi, si include nei giudei, non sono le autorità, non possono essere le autorità in questo caso. L'uso di giudei è un problema molto, molto importante e anche molto significativo, molto interessante. In questo caso è vero, sono chiaramente le autorità, bisogna spiegare perché le autorità a questo punto sono chiamati giudei. Alcuni lo spiegano, è una parentesi che faccio, con le diverse edizioni del Vangelo. Io sono convinto che è così, cioè che è il modo migliore per spiegarlo, però che poi si spieghi, che è sempre un'ipotesi naturalmente, è sempre un'ipotesi perché il Vangelo ha avuto più, ecco. Qui ne abbiamo diverse, qui è uno dei passi più importanti, è uno dei passi interessanti da questo punto di vista, no? Possiamo ricavare dei significati anche poi profondi da questo punto di vista, perché ricorre la parola cacciare dalla sinagoga, la paura dei giudei e soprattutto il versetto 22, avevano paura dei giudei perché i giudei avevano già stabilito. Questo già è come se l'autore dicesse: per capire questo brano bisogna collocarlo molto dopo il ministero di Gesù. Perché? Perché la parola cacciare dalla sinagoga ricorre al capitolo 16, versetto 2, quando Gesù, nel discorso di ultima cena, dice: vi cacceranno dalle sinagoghe, ma lo dice al futuro. Dai sinottici non abbiamo nessuna indicazione che ci fossero questioni del genere, quindi il Vangelo stesso pone un problema. Capitolo 16: vi cacceranno dalle sinagoghe. Qui dice: avevano già deciso Per capire bene questo testo, o per capirlo al livello in cui l'Evangelista lo, a questo punto è il testo, lo racconta, bisogna collocarsi nel tempo in cui si poteva essere cacciati dalla sinagoga. La comunità giovannea subiva una persecuzione, diciamo. Però c'erano dei discepoli di Gesù, forse molti, che rimanevano dentro la sinagoga, lo capiamo nell'altro passo in cui torna di nuovo questo termine, capitolo 12, versetto 42. Molti dei capi credettero in lui, ma per paura dei farisei, diceva, molto interessante, non lo confessavano. Amavano piuttosto la gloria degli uomini. Questo è il modo in cui l'autore racconta, l'Evangelista. Probabilmente loro non pensavano così, ma la gloria di Dio piuttosto la gloria di Dio, c'erano il coraggio di soffrire, di subire persecuzioni o isolamento nel nome di Gesù. Ma molti credevano anche dentro, che c'è una situazione in cui ci sono discepoli di Gesù dentro la sinagoga, una comunità, sempre gli ebrei, fuori dalla sinagoga, la comunità giovannea, e il percorso di questo cieco è proprio il percorso di chi, fedele al dono ricevuto gratuitamente, la luce, poi che arriva la fede in Gesù, sopporta la persecuzione e viene cacciato, come si vede, e viene raccolto da Gesù, come avete già suggerito prima. I paralleli che diceva Benedetta sono molto belli, cioè è possibile vedere, non dobbiamo in questo, è possibile vedere questo testo anche come estremamente significativo di ciò che si deve essere disposti a soffrire per il Signore Gesù. Questo possiamo ricavarlo molto facilmente e anche trasferirlo ad altri contesti, no? Qui c'è alla fine la croce che interpreta la sequela di Gesù. Per seguire veramente Gesù bisogna essere disposti anche alla croce, cioè alla persecuzione o all'emarginazione, eccetera. Vediamo che il percorso di questo cieco è in questo senso. I genitori in questo caso rappresentano quelli che sanno, ma che temono, hanno paura. Ecco, la paura impedisce di loro di confessare apertamente ciò che sanno.